lo dicevamo all'inizio della messa. È una festa che ci tocca da vicino, quella di oggi, ci tocca sul vivo, lì dove viviamo i nostri affetti, le nostre relazioni, no? In questi giorni, lo dicevamo, penso un po' per tutti, ci sia stata l'occasione di incontrarsi, di trovarsi, e se questo non avviene, questi sono i momenti nei quali facilmente ci tornano alla memoria, al cuore, magari anche con sofferenza, talvolta lancinante, le esperienze di vita vissuta, i trascorsi familiari, le esperienze di quando siamo bambini, delle famiglie di origine. E penso sia interessante che la Chiesa ci faccia celebrare in questo tempo la festa della famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Certo, da una parte questo si può lasciare quell'impressione quasi di stereotipato, no? Ma dall'altra, se riusciamo a entrare con un po' d'attenzione dentro ciò che viviamo, ci accorgiamo anche della ricchezza e della capacità di parlare a noi, alla nostra vita, ai nostri vissuti, della celebrazione di oggi, ma soprattutto del Vangelo. E penso non possiamo dimenticare, mentre celebriamo questa ricorrenza, questa festa, proprio anche i nostri vissuti familiari di oggi, no? Quello che viviamo, lo dicevo, nei nostri affetti, nelle nostre relazioni, ma proprio anche le modalità con le quali oggi viviamo la famiglia e le relazioni familiari, no? Quante modalità diverse, no? Quante forme diverse assume il nostro vivere insieme oggi, senz'altro dalle famiglie che vivono con intensità, anche con gioia, con profondità le loro relazioni, e magari anche per lunghi anni riescono a mantenere una relazione di affetto, di profonda intesa, di amore, pur con le fatiche e le difficoltà che ci sono in ogni relazione umana, alle famiglie che invece non hanno la fortuna, la grazia di poter custodire questi legami, no? O alle famiglie allargate, alle persone che di fatto si trovano isolate per scelta o perché di fatto hanno dovuto subire o una serie di circostanze le hanno portate a vivere così. Potremmo pensare alle coppie che non riescono ad avere bambini, o alle coppie, alle famiglie che invece allargano con l'adozione o con l'affido la loro esperienza familiare, o alle coppie che si stanno costruendo o a quelle che convivono per lungo tempo o per breve tempo, alle coppie che rivendicano i loro diritti, e potremmo continuare a rileggere il tessuto nel quale noi oggi parliamo di famiglia, con la ricchezza di tutto questo, e lo sappiamo anche dall'altra parte, con la fatica di questo, con tutta quell'esigenza di una riflessione approfondita da un punto di vista antropologico, teologico, dal punto di vista pastorale. Sappiamo anche di riflessioni che stanno avvenendo all'interno della comunità cristiana, con molte fatiche da una parte, dall'altra con il desiderio proprio anche di leggere in profondità la situazione di oggi e di trovare percorsi, cammini che siano attuabili oggi, percorsi che consentano davvero l'incontro del Vangelo con la vita. Sappiamo del lavoro che ha fatto il Sinodo e di altri lavori che dovranno essere ripresi in maniera approfondita, ma anche di tanti altri tentativi, e dei tentativi che magari anche come comunità viviamo, per accompagnare il cammino delle nostre famiglie, la crescita dei figli, per accompagnare quelle famiglie che magari possono incontrare difficoltà dal punto di vista relazionale o dal punto di vista della povertà, del problema del lavoro. E potremmo continuare. Ecco, mi pare interessante perché parlare di famiglia vuol dire proprio anche tenere presente un tessuto così variegato, così ricco, che domanda davvero anche una riflessione approfondita. Certo, non è questo il luogo in cui porre questo, ma mentre celebriamo l'Eucarestia non possiamo trascurare tutto questo. Ecco, mi permetto solo, a partire dalla parola del Signore che abbiamo ascoltato, di sottolineare alcuni piccoli percorsi di riflessione che affido poi alla riflessione di ciascuno di noi a partire dal Vangelo, ma che domanderebbero tra l'altro tutto quel lavoro serio di coniugare insieme i nostri vissuti e la parola e i vissuti, e lo sappiamo tutti bene che questo è compito che ci è affidato come comunità, ma anche personalmente, perché la parola parla dentro la vita e la parola appunto ci aiuta a rileggere la vita, e d'altra parte la vita a sua volta illumina la parola e prende consistenza a partire da questa coniugazione profonda tra la parola e la vita. Lo ripeto, mi permetto di indicare proprio alcuni percorsi semplici, ma che affido alla nostra riflessione. Un primo percorso potrebbe essere, penso, emerge in maniera inconfondibile dalla parola che abbiamo ascoltato, un po' tutto il tema della generazione, del generare. E l'abbiamo sentito fin dall'inizio, Abramo, al quale viene rivolta la promessa di una discendenza. Abramo con Sara, la coppia sterile che fa fatica ad avere figli, e tutto il dramma di rileggere questo vissuto e tutti i tentativi di far abitare dentro la sterilità una speranza e una parola di promessa. E dall'altra parte invece effettivamente la promessa che apre la sterilità alla vita, ma che insieme mette a soqquadro la vita e ti domanda di ripensarla. Sarebbe interessante rileggere cosa vuol dire nel contesto nostro generare e pensare alla generazione. E se questo appunto è soltanto trasmettere la vita o è anche molto altro, sarebbe interessante ancora nei testi che abbiamo ascoltato tutto quel riferimento alle stelle, al desiderio dall'altra parte, lo sappiamo tutti bene, che il desiderio deriva da desidera, rimanda alle stelle, quindi tutto il mondo del desiderio, dell'attesa, connesso appunto con l'attesa di un figlio, ma anche con la rilettura della vita. E come generare appunto è trasmettere vita, ma è anche prospettare futuro. E le due cose si richiamano. Generi quando apri al futuro. E certo, è bello che questo si coniughi proprio anche con la vita fisica di un bimbo che nasce, ma non sempre necessariamente questo avviene, e non sempre la generazione si riferisce soltanto al fatto di avere figli. Si può generare vita, si può generare futuro comunque, e per generare un figlio comunque è necessario generare futuro e tenere vivo il desiderio. E pensiamo quanto questi temi potrebbero riguardarci anche oltre l'età dell'avere figli, e quanto potrebbe accompagnare anche il nostro avanzare nell'età. Da questo punto di vista le figure di Simeone e Anna sarebbero interessantissime. Questi due anziani che sanno vedere lontano, che si lasciano guidare dallo spirito e sanno leggere la vita guardando lontano. Appunto, ci aprono delle prospettive, ci aprono degli orizzonti, ci aprono una modalità di vivere la vita e anche di vivere l'anzianità e anche di vivere il futuro che spesso leggiamo in maniera fosca e che forse sarebbe bello riuscire a leggere anche guardando un po' le stelle, come fa Abramo. Un altro percorso che potrebbe essere interessante è il tentativo di rileggere un po' tutto il tema dell'educare. Questo emerge in maniera molto forte dal Vangelo. All'inizio e alla fine, in particolare, ci viene detto di questo cammino di Giuseppe e di Maria con Gesù e della normalità di questo cammino. La quotidianità. Se rileggessimo bene il Vangelo ci accorgeremmo, tra l'altro, che anche nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che pure ci sembra ci parli di cose straordinarie, in realtà c'è moltissima ordinarietà, perché c'è una parola che percepisci attraverso la voce di due anziani, in fin dei conti, guidati sì dallo spirito, ma due persone normalissime. E poi l'abbiamo sentito, quel continuare della vita di Gesù con Maria e Giuseppe, mentre Gesù cresce in età, sapienza e grazia. E sono anni questi, sono lunghi anni. Potremmo rileggere anche tutto quello che ci siamo detti nell'itinerario di Avvento, con tutto il riferimento alla quotidianità, a quanto è importante la figura di Maria e di Giuseppe per educare Gesù e quanto l'educazione conta nel cammino nostro e cosa vuol dire educare allora nel nostro contesto, cosa implica per il papà, per la mamma, cosa implica del camminare insieme, cosa vuol dire far crescere un figlio che hai in consegna, che è tuo e insieme non è tuo. Tra l'altro sarebbe interessantissimo da questo punto di vista rileggere proprio anche la figura di Giuseppe, ad esempio. È l'uomo che si vede affidare un figlio che non è suo e che lo fa crescere come proprio, che vive fino in fondo una paternità, anche se non è una paternità di carne. Sarebbe interessante anche rileggere la figura di Maria, da questo punto di vista, se la togliamo un po' da quell'aura sacrale in cui spesso purtroppo la chiudiamo e la rileggiamo davvero come una madre attenta, come una madre tenera, che tra l'altro lei pure deve fare la fatica di accogliere un figlio che è suo e non è suo, che comunque ricevi e cambia i progetti della tua vita. Proviamo a immaginare come tutte queste cose possono parlarci anche nelle situazioni nostre, anche in situazioni in cui magari le nostre famiglie vivono fatiche e difficoltà e non sono magari secondo il canone della famiglia classica. E quanto questa parola può aprirci strade. Una terza cosa, e chiudo, un terzo percorso che penso potrebbe essere interessante e che emerge ancora soprattutto dal Vangelo, ma anche dalle altre letture, il tema delle relazioni, che sta già in tutto il tema dell'educare che ho evocato adesso. Ma tutto il tema delle relazioni, certo, dei genitori con i figli e dei figli con i genitori, ma anche delle relazioni con altri. E mi pare interessantissimo che Giuseppe e Maria lì incrociano la figura di questi due anziani. sono figure fortuite per tanti aspetti, eppure sono figure che si incrociano sul cammino che tu non cerchi e che insieme ti aprono al senso della vita. E mi sembra bello perché ti rimanda al fatto che comunque qualsiasi vissuto familiare di qualsiasi tipo non è mai e non può mai essere semplicemente chiuso su di sé. Ha bisogno sempre di queste relazioni allargate, di queste aperture, di questo mettersi in relazione con, di questo trovarsi dentro un contesto più ampio. E magari proprio qui, proprio da questo, riceve indicazioni forti di senso per sé, per il proprio cammino. Indicazioni che magari ti aiutano a rileggere anche i vissuti di dolore, le esperienze faticose. Tra l'altro è interessante, Simeone evoca a Maria non soltanto la bellezza d'essere madre di Gesù, ma gli evoca anche tutta l'esperienza del dolore. Una spada trapasserà il tuo cuore. E anche qui, come queste relazioni aperte, queste relazioni con la comunità, con la società, con gli altri, con le persone che incontriamo, relazioni talvolta fortuite, appunto, possono aiutarti ad andare oltre, a leggere il senso, a scoprire il senso del tuo cammino. E come ti arricchisce, diventa sempre possibilità nuova di vita. Potremmo continuare, potremmo ritrovare anche molti altri percorsi nella parola che abbiamo ascoltato. Mi limito a questi, ma soltanto per suggerire un lavoro. Suggerire un lavoro che ciascuno di noi e insieme, come comunità nostra, come comunità cristiana, siamo chiamati a compiere continuamente. Ripercorrere la parola legandola con la vita e viceversa. Penso su questo per anni, come comunità abbiamo lavorato con Don Sergio. E penso che su questo sia importante continuare a lavorare insieme e personalmente, costantemente, perché la parola continui a parlare, perché la vita continui a parlarci seriamente e le due cose, le due realtà camminino insieme.